Buonasera a tutti, allora benvenuti. Iniziamo proprio un cammino quaresimale di riscoperta della Bibbia in quest'anno della fede. Ho voluto intitolare queste conversazioni che vi propongo Come leggere la Bibbia per crescere nella fede. Per mettere in evidenza un principio di fondo che ritengo fondamentale, ma non perché è un mio pallino, ma perché è l'insegnamento della Chiesa. La Sacra Scrittura è la fonte della nostra fede. La nostra fede cristiana è fondata sulla rivelazione biblica, che è testimoniata dalle Scritture. Nella Chiesa, e noi, proprio perché siamo comunità ecclesiale, facciamo parte della Chiesa, vogliamo imparare a leggere sempre di più e sempre meglio le Scritture, perché è la strada maestra per crescere nella fede, cioè per radicarci nella nostra fede, per maturare le convinzioni. Non si tratta semplicemente di sapere delle notizie o di accettare delle verità. Si tratta soprattutto di aderire ad una persona, che è la persona di Dio. La Bibbia è una lettera d'amore che il Signore ha mandato a ciascuno di noi. Ed è quindi un testo da accogliere con affetto e farlo diventare parte della nostra famiglia, della nostra vita, della nostra spiritualità. Questo è un grandissimo pregio del Concilio Vaticano II. Quest'anno ricordiamo i 50 anni dell'apertura. È stato aperto nell'ottobre del 62, quindi siamo già nel 50° anniversario dei primi anni di lavoro. Quindi sono 50 anni che il Concilio ha ridato vitalità alla Chiesa. E una di queste grandi azioni che il Concilio ha fatto è stato ridare ai cristiani tutti la Bibbia fra le mani. Qualcuno di voi fra i più anziani ricorda che prima non ce la lasciavano leggere perché dicevano che era pericoloso. È vero, ma sono passati 50 anni. Quindi anche i più anziani tra voi 50 anni fa avevano 50 anni di meno. E 50 anni fa non erano anziani. E quindi questi 50 anni devono avere segnato, praticamente sono una vita. Non abbiamo persone di 200 anni che dicono per 150 abbiamo fatto così e poi ci hanno cambiato. Al massimo ne avevate 20 o 30 quando la Chiesa vi ha detto è cosa buona che ogni cristiano impari a prendere in mano la Bibbia, a leggerla e a pregare con le Scritture. E quindi noi stiamo portando i frutti di questo grande rinnovamento conciliare. Ci sono molti frutti, Nella Chiesa ci sono molte iniziative, negli ultimi 50 anni sono successe tante cose, è stato un grande vantaggio, dobbiamo continuare a farlo. E allora insistiamo su questo tema proprio a livello anche di parrocchie, di varazze, concretamente. Non vorrei stare sulla teoria generale, quanto andare concretamente ai nostri modi di pregare. Il modo migliore di pregare è ascoltare la parola di Dio. Non c'è preghiera migliore. Pregare con le orecchie, quindi ascoltare, che vuol dire pregare con l'intelligenza e col cuore, con l'affetto. Ecco come leggere la Bibbia per crescere nella fede. Pregare ascoltando. Fare del nostro ascolto l'impegno della lettura, meditazione, preghiera. Lo strumento fondamentale della preghiera cristiana sono i salmi. Allora, ho pensato di proporvi alcune riflessioni sui salmi, che sono un libro della Bibbia. Un libro tutto di preghiere. E sono preghiere ispirate, come tutta la Bibbia. Sono parola di Dio. Ma pensate a questa stranezza. Se la preghiera è una parola che l'uomo rivolge a Dio, noi troviamo nella Bibbia un libro di preghiere, ma è parola di Dio. E quindi è rivolta a noi. E noi la usiamo rivolgendoci a Lui. E difatti sono preghiere, quindi rivolte al Signore. E contemporaneamente però sono parola di Dio. Per cui noi non diciamo a Lui qualcosa per insegnargli, per spiegargli, per comunicargli quello di cui abbiamo bisogno, ma noi leggendo un salmo ascoltiamo il Signore che parla. Ed è lì la bellezza della preghiera dei salmi, perché mentre io leggo un testo, io parlo, ma in realtà ascolto. È necessario che io mi ascolti mentre parlo. E mentre dico quelle cose al Signore, imparo che cosa devo dire al Signore, come devo rapportarmi a Lui. Solo Dio è capace di parlare a Dio. E quindi il libro dei Salmi diventa lo strumento che ci insegna come parlare a Dio. Per cui dovrà essere sempre più presente nella nostra preghiera, nelle nostre iniziative comunitarie, l'uso dei salmi. Deve diventare un modo abituale nella nostra vita cristiana la meditazione delle scritture. Per fare una lettura biblica nella Chiesa, la strada migliore è la Bibbia liturgica, cioè lasciarci accompagnare dalla liturgia. È necessario avere la Bibbia in casa. Come primo discorso proprio pratico, è necessario avere la Bibbia, completa, recente. Non serve un monumento, qualcuno ha libri comperati da rappresentanti per cui sono volumoni ben rilegati che fanno figura nella sala. D'accordo, quelli lasciateli lì, sono soprammobili. Poi ci vuole il libro pratico, comodo, a portata di mano. Avete quello di qualche antenato che la usava, benissimo, la tenete come ricordo, è un cimelio di famiglia, lo mettete lì da qualche parte, poi ve ne procurate uno nuovo, recente. Diventa importante diventare pratici nell'uso del libro, nella conoscenza. Però come affronto la lettura della Bibbia? Comincio dall'inizio? La apro a caso? C'è un modo per leggere la Bibbia con la Chiesa in modo sicuro, seguendo la liturgia della domenica. Le liturgie domenicali presentano una antologia biblica ed è una scelta valida, è una novità del Vaticano II. Siamo i cristiani che hanno il miglior lezionario che sia mai esistito nella storia della Chiesa. Gli anglicani, cristiani separati di Inghilterra, hanno adottato il nostro lezionario per le loro celebrazioni, perché lo ritengono molto bello e ricco. E questo è un segno importantissimo. Abbiamo fra le mani una ricchezza immensa che non c'era nei secoli passati. È stato fatto un lavoro enorme 50 anni fa da parte dei cervelli più intelligenti della Chiesa per costruire questo enorme castello, ed è un ottimo risultato. Per cui a fianco al libro della Bibbia nella sua integralità, che dobbiamo imparare a conoscere bene, è necessario avere il messale festivo. Praticamente nel messale festivo c'è il meglio della Bibbia, organizzato tempo per tempo, domenica per domenica, a seconda delle celebrazioni, del cammino dell'anno liturgico. Il messale è lo strumento per poter leggere la Bibbia, ed è quello che noi ascoltiamo tutte le domeniche a messa. La prima lettura dall'Antico Testamento, un salmo, sempre un salmo, con un ritornello, una seconda lettura, sempre dal Nuovo Testamento, e un brano di Vangelo. Vedete l'antologia? Un po' di Antico Testamento, un po' di Epistole, sempre un salmo e un brano di Vangelo. Sempre la stessa cosa, sempre diverso. Domenica per domenica. Addirittura poi per 3 anni c'è la varietà, lo sapete, no? Quindi abbiamo una varietà biblica immensa, ed è la strada che i padri conciliari hanno pensato per poter aiutare i cristiani a leggere la Bibbia. Ora, durante la celebrazione della messa, uno può ascoltare il testo, certamente, ma è anche difficile ragionarci, riflettere, approfondire. Non è possibile nella omelia spiegare tutte le scritture. Però è bene che i cristiani ritornino su quelle letture e ne facciano oggetto di meditazione, di riflessione, di studio. In genere nelle omelie io scelgo di dedicarne una alla prima lettura, una alla seconda e una al Vangelo. E quindi ho una varietà, però chi ascolta una omelia ascolta una idea di una lettura. E le altre devono essere assimilate. Sottolineo, devono, per poter crescere nella fede, è necessario che il cristiano si nutra della parola di Dio e si nutra di questa parola domenicale e lungo la settimana la assimili. È un lavoro da fare a piccole dosi. Ecco perché è necessario avere uno strumento pratico e continuo. Il foglietto serve prima e dopo, non durante. Durante la messa il foglietto può essere lasciato fermo. Si ascolta. Se uno proprio è sordo, allora piuttosto che non sentire niente, tiene gli occhi sul foglietto. Ma serve solo per i non udenti, come i sottotitoli. Semmai prima lo usi, se devi leggere, per sapere bene cosa leggere, per capire quello che devi leggere, poi dopo lo rileggi. Invece io ho l'impressione che prima non serva, prendono in mano il foglietto quando è il momento delle letture, lo seguono, appena finito mettono via, basta, non serve più. È proprio dopo che serve. Sarebbe necessario, ad esempio, che dopo la comunione uno riprendesse il foglietto e rileggesse qualcosa, avesse gli occhi su una delle parole, sul versetto del Salmo, per far diventare preghiera quello che ha ascoltato. Come leggere la Bibbia? Leggiamola anzitutto nella liturgia. Seguiamo la lettura biblica della liturgia. Impariamo ad assimilarla, a meditarla. Allora è possibile, da un brano isolato, andare a cercare poi nella Bibbia completa dove si trova, magari vedere il contesto, e questo è un lavoro in più che negli anni uno può fare. L'appetito viene mangiando. Se uno comincia a mangiare e a gustare un po' la bellezza del testo biblico, lentamente l'appetito cresce e legge di più e gusta di più, capisce di più e gli viene voglia di cercare ancora qualcos'altro. È una catena virtuosa che stimola questa ricerca e questo approfondimento. Il punto di partenza però è la Bibbia liturgica, lo schema che la Chiesa propone per le liturgie. All'interno di questo schema della Bibbia liturgica, il Salmo responsoriale è un elemento costante. È un elemento molto importante. Vorrei consigliarvi di prendere l'abitudine di usare il salmo responsoriale della domenica come vostra preghiera abituale per tutta la settimana. Il versetto lo si può ricordare, il numero del salmo lo si può guardare sul foglietto, a casa vado a cercarlo nella Bibbia, ma se ho il messalino è molto più facile perché metto il segno e lo apro e ce l'ho a portata di mano e imparo a seguire un salmo, a leggerlo, a rileggerlo, addirittura a impararlo a memoria. Se lo imparo bene, diventa un patrimonio, è la mia preghiera. Dopodiché io posso pregare improvvisando, perché mi vengono queste parole. E mentre io leggo, ascolto il Signore che mi parla e mi forma. La preghiera fondamentale della Chiesa, che è obbligatoria per i preti, è raccomandata ai religiosi e ai laici, è la liturgia delle ore, il cosiddetto breviario, che è sostanzialmente una preghiera di salmi e di testi biblici. La Chiesa da sempre ha utilizzato queste preghiere come le proprie preghiere. Gesù pregava così. Provate a pensare questo, forse vi aiuta. Maria e Giuseppe, come pregavano? Che cosa hanno insegnato al bambino Gesù a dire come preghiere? Nessuna di quelle che conosciamo noi, se non i salmi. Se conosciamo quelli, siamo in perfetta sintonia. Un miserere o un De Profundis lo diceva anche San Giuseppe e l'ha insegnato al bambino Gesù. Ma ci pensate? Quelle formule, quelle preghiere erano di tutti gli ebrei della tradizione biblica, ma delle persone a noi più care, la Santa Famiglia. E Gesù ha imparato a leggere con questi testi, li ha imparati a memoria. Intorno alla tavola di famiglia li ha sentiti recitare dal padre di famiglia, Giuseppe, che presiede, dice le preghiere. E dice quelle preghiere. E Gesù per tutta la sua vita ha utilizzato quelle formule. I Vangeli riportano molti particolari dove Gesù accenna formule di preghiera che sono formule di salmi. Sulla croce le ultime parole di Gesù sono citazioni di salmi. Cioè, li ha talmente nel cuore che anche con l'ultimo respiro la sua frase è la frase di un salmo. Ma ci pensate? Io posso adoperare come mie le stesse parole che adoperava Gesù. Ma cosa c'è di meglio? È proprio imparando a usare quelle parole, a leggerle, assimilarle, farle mie nello spirito, io cresco nella fede. Cresco nella fede perché conosco meglio il Signore e gli voglio più bene. Sapete com'è nato il rosario? È una invenzione del 1300-1400 ed è pensato con 150 Ave Maria. Perché 150? È perché i salmi sono 150. E cosa c'entra? è una invenzione per aiutare la preghiera di un popolo analfabeta. Mentre gli uomini di lettere, istruiti, quelli del clero, leggono i salmi, il popolo analfabeta sostituisca i salmi con un'Ave Maria. 150 salmi possono essere sostituiti con 150 Ave Maria. Stessa formula, breve, ripetitiva, semplice, la si impara a memoria e la si ripete. Ci mettete la devozione, aggiungete un richiamo ad un mistero della vita di Gesù ed è la grande preghiera del Rosario, che è stata pensata come surrogato per i semplici, per i poveri, per gli analfabeti del Salterio. Ora noi siamo in una situazione tale che avere a disposizione un testo è facile. Sappiamo leggere e scrivere. Abbiamo la possibilità di capire bene questi testi. È necessario che il nostro impegno sia proprio in una lettura biblica e che i salmi diventino la struttura delle nostre preghiere. Io penso alle varie iniziative di preghiera che nella nostra città esistono e sono tradizionali, tante feste, tante occasioni di preparazione, tanti incontri di preghiera. È necessario imparare a riempire queste iniziative con una preghiera biblica. È molto più comodo un rosario e una messa, perché sono standard. Attacchi e vai. Chiami un prete e gli fai dire messa. A posto, un'ora l'abbiamo riempita. Ma non è l'obiettivo riempire un'ora. L'obiettivo è pregare, imparare a pregare, maturare. E allora è necessario l'ascolto, ci vuole la creatività. Le confraternite che sono nate per l'aiuto della carità, per il servizio, erano impegnate nell'ufficio divino. Una volta i confratelli dicevano tutto l'ufficio con i salmi in latino e spesso erano persone che sapevano a stento leggere l'italiano, ma dicevano l'ufficio in latino coi salmi. Una volta. È quello che abbiamo sempre fatto, dobbiamo dirlo davvero. La Chiesa lo ha sempre fatto, l'abbiamo perso. Dobbiamo recuperarlo. E dobbiamo recuperarlo con intelligenza, con cuore. Dobbiamo far diventare questa preghiera un esercizio di cuore. Dunque, questa sera vi propongo leggere, di meditare insieme uno splendido salmo, il 102, che la liturgia ci ha proposto il giorno delle ceneri, il mercoledì della quarta settimana, in cui cade sempre il giorno delle ceneri, propone all'ufficio di lettura questo salmo, un inno alla misericordia di Dio. Vorrei proporvelo come preghiera di Quaresima, come vostra preghiera di Quaresima. Sapete che purtroppo i salmi hanno due numeri, è un problema di numerazione fra il testo greco e il testo ebraico. Spiegare il motivo è complicato. Conviene tenere sempre il numero più basso, è quello della tradizione greca e cristiana, è quello adoperato nei testi liturgici, nel breviario, nel messale, e allora è meglio avere quello come riferimento di memoria. Poi teniamo anche fra parentesi il numero più alto, perché ad esempio se lo cercate nella Bibbia è bene avere anche quello. In genere si mettono tutte e due. Si sarebbe potuto fare una scelta e dire o l'una o l'altra e smettiamola con questi due numeri. Non è stata fatta e quindi siamo in questa situazione. Pazienza è una cosa irrilevante. Sappiamo che ci sono i due numeri, noi teniamo quello più basso. C'è un titoletto iniziale di Davide. Non fa parte del Salmo, è una specie di nota che è stata aggiunta dai copisti, è il cosiddetto titolo. Non significa che è stato scritto da Davide, dal re Davide vissuto nel 1000 avanti Cristo. Significa che è relativo a Davide, che è inserito nella mentalità del re Davide. Inteso però non come il grande monarca, ma come il giovane pastore, ragazzo povero, che diventa re. Non solo, ma ragazzo perseguitato. E difatti il Davide che prega nei Salmi è un povero. La formula migliore, sapete, è quella che noi usiamo popolarmente, in modo un po' di commiserazione, è una espressione che secondo me è di grandissima teologia: il povero Cristo. I salmi sono la preghiera del povero Cristo. Diamo peso alle due parole, eh? Povero e Cristo. Non povero in senso economico, ma povero nel senso di sofferente, perseguitato, debole, non potente, non prepotente. Cristo vuol dire unto, consacrato, è un titolo del re. È un povero re. Un re che comanda sul trono della croce. Quindi non un re prepotente, ma umile, mansueto, debole. Quando c'è il riferimento a Davide, nei Salmi, voi pensate all'espressione il povero Cristo. Io sono un povero Cristo. Cristo in quanto cristiano, unto. È povero in quanto riconosco la mia creaturalità, la mia povertà, la mia debolezza e mi fido del Signore e mi metto nelle sue mani. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Andate in fondo, leggete l'ultima frase, benedici il Signore, anima mia. Inizia e finisce con la stessa frase. È una cornice. È un invito alla propria anima. Allora, io sto parlando alla mia anima. È un modo di dialogare con se stesso. Sto dicendo alla mia anima, dai, su, benedici il Signore. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Che cosa c'è in me? Tutto il mio essere, la mia storia, la mia vita, la mia sensibilità, la mia intelligenza, il mio affetto, tutto quello che c'è in me benedica il suo santo nome. Benedire significa semplicemente dire bene. È una cosa bella dire bene di qualcuno. E diciamo bene di qualcuno quando apprezziamo quello che è, quello che fa. Benedire il Signore significa fargli complimenti, apprezzare quello che ha fatto. Lo sapete come si resta male quando gli altri non apprezzano il nostro lavoro? Uno si impegna a preparare una bella pietanza che è costata fatica, ricerca, cura. Qualcuno mangia e non sa neanche cosa ha mangiato, non dice neanche buona. Un'esperienza banalissima. È possibile che noi mangiamo la vita senza fare i complimenti a chi ce l'ha preparata. Benedire il Signore vuol dire scoprire il bene che c'è, riconoscerlo, impegnarci a trovare le cose belle che ci sono. Quanto è in me, dica bene del santo nome di Dio. Benedici il Signore, anima mia, 3 volte. Lo ripete all'inizio. Non dimenticare tutti i suoi benefici. È splendido questo dialogo. Io sto dicendo a me stesso, mi raccomando, non ti dimenticare. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Dopodiché elenca i benefici, tutte le cose belle che il Signore ha fatto e fa. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di bontà e misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. La prima opera buona che il Signore fa nei nostri confronti è perdonarci le colpe. E non significa lasciar correre, far finta di niente, ma significa guarire. Le infermità da cui mi guarisce sono i miei difetti, sono i miei limiti. Sono quelle cattive inclinazioni del cuore che costituiscono le vere malattie della mia vita, che mi rovinano la vita. Perdona le mie colpe, cioè guarisce le mie infermità. Dio misericordioso non è colui che dice fate come volete, tanto è la stessa. Io sono buono e perdono tutto. È assurdo questo discorso. La misericordia di Dio vuole farci diventare belli e buoni. E perdona nel senso che cura, che colma le lacune, che riempie quel che manca, che guarisce quel che è malato, che raddrizza quel che è storto. Perdona, cioè corregge, non lascia correre. Trasforma perché diventi buono. Questo è il bello che io posso impegnarmi a riconoscere nella mia vita. Il Signore sta facendo in me delle cose buone, salva dalla fossa la mia vita, cioè fa sì che la mia vita non vada sprecata, che non sia buttata via. Mi circonda di bontà e di misericordia, sazia di beni anche la vecchiaia. Quando sembra che non ci sia più il bene, È lì che il Signore sazia di bene, è Lui che può dare la soddisfazione anche nel momento debole della vecchiaia, quando declinano le forze, quando vengono meno le possibilità di vita. La giovinezza viene rinnovata come un'aquila. Un'aquila che vola, che prende il volo e che vola in alto. Nella vecchiaia si rinnova la giovinezza. È un'immagine splendida. Io non lo sto spiegando al Signore questo. Capite? Quando io leggo un salmo del genere, non dico al Signore che cosa deve fare, che cosa deve farmi, che cosa ho io, quale problema. Ma lascio perdere un attimo me stesso e ascolto Lui. E quando ho finito, se l'ho ascoltato, sono più contento di quando ho iniziato. Sono più sereno. Sono cresciuto nella fede, cioè mi sono fidato di più. Cioè, Signore, rinnova la mia giovinezza. Adesso che ho tutti questi problemi, adesso che sono in una situazione di fatica, di fallimento, di stanchezza, rinnova tu, sazia di beni la mia condizione. Mi sembra piena di mali, tu saziala di bene. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Sono formule tradizionali. Questo è un salmo sintetico, cioè è una sintesi di splendide pagine bibliche. Ecco perché insisto sui salmi, perché i salmi sono il riassunto di tutta la Bibbia. Conoscere i salmi, gustarli, adoperarli, significa portare il frutto biblico, avere assimilato la Bibbia. Se li conosco e li uso, poi quando leggo i vari passi, riconosco, mi tornano in mente. Il Signore ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, ha fatto conoscere le sue opere ai figli di Israele, ha fatto conoscere se stesso. Impara a conoscere il cuore di Dio dalle parole di Dio. Quando tu leggi questo salmo, stai elencando che cosa fa il Signore, non stai chiedendo niente. Gli stai facendo i complimenti, ti stai impegnando a riconoscere che nella tua vita egli lavora. Misericordioso e pietoso, lento all'ira, non si arrabbia tanto facilmente, ma è grande nell'amore. Impara a conoscere il cuore di Dio dalla parola di Dio. Quella che abbiamo fra le mani è una parola di Dio, basta un frammento, non c'è bisogno di leggere tutto il librone, basta un frammento, questo foglio contiene tutto. Dio è grande nell'amore, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Noi qualche volta invece, se ce la prendiamo, può durare per tutta la vita. Il Signore invece non è in lite per sempre, non ti toglie la parola perché l'hai offeso. Se ti togliesse la parola, scenderesti nella polvere. Non ti tiene il muso perché non hai fatto quello che ti ha detto. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe, non ci dà quel che ci viene. Ci paga secondo la sua generosità. Non partiamo dall'idea che ci meritiamo qualcosa, che noi siamo buoni e abbiamo tutti i diritti, che il Signore ci tratti bene. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non fa i conti in base a quel che ci meritiamo, ma ci dà molto di più, molto di quel che abbiamo, non ce lo meritiamo. Non ci ripaga secondo le nostre colpe, non dà pan per focaccia, non reagisce in questo modo meschino, tipicamente nostro. Lui è grande, è generoso, di fronte all'ingratitudine continua a essere generoso. Quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. La misericordia di Dio è come il cielo rispetto alla terra. Che grandezza c'è? Dalla terra al cielo, così è grande la sua misericordia. È una immagine per dire enorme. Seconda immagine: quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. L'Oriente dall'Occidente sono i due punti dove sorge il sole e dove tramonta il sole. È una bella lontananza. Così allontana le colpe da noi. Terza immagine: come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Non so se la scelta di tradurre con l'aggettivo tenero sia azzeccata, indica la tenerezza, indica un amore affettuoso. Forse il termine misericordioso è un po' troppo tecnico, un po' troppo utilizzato nel linguaggio religioso e non commuove più, per cui hanno pensato di rendere tenero. Non so fino a che punto un padre poi è tenero con i figli. Perlomeno una volta, con la mentalità paternalista, non era così comune. E qui però il modello della paternità è Dio. Lui è un padre tenero, usa tenerezza verso i figli, cioè un atteggiamento delicato, affettuoso, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Ecco il tema delle ceneri. Lo sa che noi siamo polvere. Ma la nostra dignità, la nostra grandezza non è nell'essere polvere, ma nell'essere suoi. Lui sa che noi siamo polvere, sa di che siamo plasmati, ci ha fatti lui con la polvere della terra. Lo sa che valiamo poco. L'uomo, come l'erba, sono i suoi giorni. Come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce alla sua dimora. Il fiore di campo spunta al mattino e secca la sera. Un vento caldo, come in Israele è frequente, fa seccare tutto. Ai primi di marzo, dopo le piogge di febbraio, il deserto fiorisce. Anche il deserto di Giuda si ammanta di una peluria verde e nascono degli anemoni splendidi, rossi col gambo corto. È una specie che si è sviluppata proprio nel deserto e si è sviluppata col gambo corto perché non fa in tempo ad avere il gambo lungo. Deve fiorire subito prima che tutto secchi. Ma in quelle due settimane dopo le piogge il deserto è fiorito, è uno splendore. Poi non piove più, comincia il vento caldo e secca tutto. L'uomo è così, uno splendore, e secca subito. Ma l'amore del Signore è da sempre per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, di generazione in generazione. L'uomo come un fiorellino di campo, bello, ma secca subito. L'amore del Signore invece dura in eterno. Allora, noi siamo polvere, noi siamo erba che secca presto, ma siamo diventati figli, abbiamo accolto quell'amore del Signore, per cui il nostro essere polvere, sapere di ritornare in polvere, non ci spaventa, perché siamo suoi, perché questo amore ci ha creati e ci accompagna nell'eternità, ci circonda di bontà e di misericordia. Dura sempre per quelli che lo temono. Attenzione, perché temere non significa avere paura, significa rispettare, prendere in considerazione, dare peso, dare valore. Quelli che lo temono sono quelli che lo considerano, sono quelli che lo riconoscono come il Signore della vita. L'amore del Signore dura per sempre per quelli che lo temono. La sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Significa che la misericordia di Dio è efficace nella tua vita se tu lo prendi in considerazione, se tu lo lasci agire, se tu lo accogli, allora è potente. Se tu non lo accogli, non lo consideri, non serve a niente. Non ti accorgi di niente. L'amore di Dio non fa niente in te. Ma non perché non è potente, ma perché tu non lo hai accolto, non lo hai rispettato, non lo hai preso sul serio. Hai continuato a fare le tue cose secondo il tuo schema, lamentandoti e pretendendo che il Signore facesse. Avrebbe fatto molto di più se tu l'avessi ascoltato e l'avessi lasciato agire. L'amore del Signore è per sempre per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Ricordati i benefici, ricordati i suoi precetti e osservali. Questo è temere il Signore, che permette al suo amore di essere potente in te. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli, il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che eseguite la sua volontà. L'orante invita a benedire il Signore, dopo averlo fatto con la propria anima, gli angeli, le schiere, i ministri di Dio. Sono potenti esecutori, ma cosa fanno? Attenti alla voce della sua parola. Dove sta la grandezza degli angeli? La potenza degli angeli, nel fatto che sono attenti alla voce della sua parola. E che cosa vi proponevo io di fare? State attenti alla voce della sua parola. Prendetela sul serio. Accostatela di più. Gustatela meglio. I ministri del Signore sono coloro che eseguono la sua volontà, che fanno quello che il Signore vuole. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio, ma il suo dominio abbraccia l'universo. Tutte le opere del Signore lodano il Signore. Benedice il Signore, anima mia, ritorna da capo. Non ha parlato al Signore, ha parlato a se stesso. Ma chi è che parlava in me? È la parola di Dio, è il Cristo stesso. Quando io l'ho letto, non sono io che ho parlato, ma è il Signore che ha parlato a me. e mi ha formato e mi ha detto: ricordati di dare peso alla bontà del Signore, lascialo agire, sei polvere, ma puoi fare grandezze grazie a Lui.